immagini del settimo giorno, questo è il titolo dato alla mostra, soprattutto con la parte ai 200 scatti, alle 200 fotografie che costituiscono proprio, diciamo, il percorso antologico in senso stretto della mostra. Il titolo è un'idea sua?
Sì, il titolo è un'idea mia, perché davanti alle sue fotografie mi sono ricordato di questo racconto che fa la Genesi, dove dice appunto che il settimo giorno Dio, dopo aver creato tutto quello che c'era da creare, si riposa. E mi sembrava che queste immagini, dove non c'è mai la presenza umana, dove c'è questo mondo incontaminato, o ci sono le creazioni magniloquenti o modeste, molto, molto piccole dell'uomo, per queste immagini fosse dato questo titolo, cioè il mondo che si mette a respirare più lentamente, il mondo che entra in una dimensione di attesa, di silenzio, di solitudine.
Questo è effettivamente, sia che si tratti di paesaggi di campagna che di paesaggi urbani, anche i paesaggi urbani danno questo senso di solitudine, di silenzio, e come giustamente diceva non c'è mai traccia di essere umano.
Per esempio, nel caso di una città che sarebbe impossibile fotografare di giorno senza avere la presenza di qualche persona, nel caso di Venezia Michael Caine ha scelto di fotografare in piena notte, e quindi abbiamo questa città spettrale e questo mistero e questo carattere di una città perduta, abbandonata, è enfatizzato dal fatto che ci sono varie immagini in cui c'è l'acqua alta e quindi sembra proprio una città che sorge dall'acqua.
Questo direi però perfettamente in linea con proprio il progetto estetico che sta portando avanti da sempre Michael Caine. Ecco, vogliamo tracciare un breve percorso biografico del fotografo inglese ma americano d'adozione.
Sì, Michael Caine è nato nel 1953 nella regione inglese dello Yorkshire, che è stata un po' la culla della rivoluzione industriale. Da giovane voleva fare il pittore, poi ha pensato che sarebbe stato più facile per lui riuscire a cavarsela nella vita imparando a fotografare, per le molteplicità di lavoro che la fotografia può offrire. Per esempio, lui pensava all'epoca al campo pubblicitario, quindi ha seguito dei corsi di fotografia, ha cominciato nei primi anni 70 a fotografare appunto in Inghilterra, poi abbastanza presto ha cominciato a andare avanti e indietro con gli Stati Uniti, dove si è stabilito definitivamente verso la fine degli anni 70, quindi più di 30 anni fa. Prima a New York brevemente, poi definitivamente sulla costa del Pacifico. Adesso vive a Seattle.
Vive a Seattle, ma effettivamente ci vive poco, perché lui
diciamo che Seattle, da quello che so io, da come insomma abbiamo parlato in questi anni, è un po' una tappa di riposo tra un viaggio e l'altro in giro per il mondo. Cioè, a Seattle Ken sostanzialmente, credo, per quel che ne so io, che viva di notte. Cioè, di notte Ken lavora nella camera oscura, perché ha un rapporto ovviamente con la camera oscura, lo si vede anche dalle sue fotografie particolari. Le sue fotografie nascono al momento dello scatto e poi anche in camera oscura. Sostanzialmente Seattle è il luogo in cui lui si ferma per lavorare alle negative che ha scattato in giro per il mondo, per vedere cosa ha saltato fuori, per stampare le sue fotografie, perché le stampa tutte personalmente, e poi ovviamente ricominciano i viaggi che lo portano in ogni continente, sia per scelte personali, cioè affascinato da un luogo, da un'isola, da una distesa d'acqua, lui va in quei luoghi, sia invece quando ha delle committenze pubbliche, soprattutto, che gli chiedono, appunto, enti pubblici, governi, eccetera, di lavorare a un particolare soggetto.
C'è anche una sezione della mostra, una piccola ma molto, molto forte sezione della mostra, dedicata proprio al ciclo di lavori che Kenna dedicò appunto ai campi di concentramento e di sterminio nazista.
Kenna ha ritenuto negli anni 90 di andare in giro per l'Europa, è stato anche a San Sabba per esempio, a Trieste, per fotografare quel che resta dei campi di sterminio e concentramento, e ne ha ricavato delle immagini che sono segnate dalla sua visione fotografica, però che sono delle immagini molto importanti, molto belle, che ovviamente non sono mai entrate nel mercato della fotografia, ma che sono state donate a musei, a enti, di cui noi esponiamo appunto una ventina di immagini per ricordare questo suo impegno così rimarchevole, che non può essere dimenticato, perché lui ha dedicato anni a questo lavoro, proprio per dire: io voglio contribuire a salvare la memoria di qualcosa.
Infatti il ciclo ha come titolo L'impossibile oblio.
Esatto, L'impossibile oblio è anche appunto il titolo di un libro che uscì quando lui completò questo ciclo, e noi quando facemmo una decina d'anni fa una mostra che si chiamava La memoria dei campi, presentammo proprio una selezione più ampia di queste fotografie.
Nell'altra stanza invece ci sono questi 70 scatti inediti, 35 documentano lo sguardo sul territorio reggiano e gli altri su Venezia. Diciamo qualcosa di più prima poi di salire al primo piano del palazzo e lì raccontare un po' il percorso della...
Sì, Venezia notturna, spettrale, c'è molto buio ovviamente, ci sono questi pali che emergono dall'acqua e che Ken associa per similitudine anche per esempio agli ombrelloni chiusi di un bar. C'è anche la quarta, quindi una Venezia da fine del mondo, una Venezia che sembra così evocare quei libri nei quali si parla appunto di un mondo in cui non c'è più una presenza umana. Invece, per quanto riguarda Reggio, direi che la cosa sorprendente è che Kenna è andato a scovare nel territorio di Reggio, o nel territorio anche che c'è tra Reggio e Venezia, perché si è fermato mentre faceva questi viaggi in macchina tra le due città. C'è qualche cosa che ci richiama, ci sono dei segni, dei momenti che ci richiamano indelebilmente quello che lui ha visto in giro per il mondo. Insomma, capiamo, dopo aver visto la sezione entologica, quando arriviamo alla parte reggiana, che questo è un fotografo che ha in mente una griglia di lettura del paesaggio, o meglio, ci sono delle cose che gli interessano del paesaggio e che lui sceglie di mettere dentro l'immagine, che lo colpiscono, che lo affascinano. Possono essere appunto un'atmosfera al crepuscolo, all'alba, quando il cielo è molto nuvoloso, ci sono queste nuvole nere che incombono, degli alberi solitari, dei pali piantati nella neve o delle barche all'ormeggio, insomma, diciamo delle situazioni tipiche che lui ha introiettato dentro di sé e che fanno sì che il paesaggio di Reggio Emilia diventi parente dei paesaggi, sia un paesaggio universale, diventi un paesaggio di cui si ritrovano i segni e gli archetipi anche in tutto il mondo. D'altra parte c'è uno storico anche dell'arte, che si chiama Simon Shama, americano, che dice una cosa credo molto interessante, cioè dice che il paesaggio è una creazione dello spirito alla quale concorrono in uguale misura gli strati della memoria che ciascuno di noi ha e gli strati, diciamo, naturali che si sono nei millenni sedimentati per dar vita a una certa forma della natura. Quindi è ovvio che questo elemento personale, questo elemento di lettura, di attenzione per certe cose sia ineludibile. Se uno va al primo piano e vede le 200 fotografie che vanno dal 1974 al 2009, si fa un'idea completa di Michael Ken, cioè per esempio si fa un'idea del rigore geometrico che c'è nelle sue fotografie, nel senso non che Michael Ken fotografi delle architetture, per esempio come fanno alcuni fotografi nei quali è molto evidente ricavare delle forme geometriche, lo fa anche lui delle volte, ma raramente. La geometria c'è nelle diagonali che lui sceglie di fotografare, c'è nella linea orizzontale che divide la terra e il cielo, c'è in tanti elementi verticali che lui sceglie di prendere dentro l'immagine, c'è questo ordinamento spaziale molto accurato del mondo e ci sono queste atmosfere a cui alludevo prima, cioè queste atmosfere per esempio di livore quando la pioggia sta per scendere, sta per cadere, molte atmosfere notturne in cui lui adotta dei tempi di esposizione estremamente lunghi, anche di ore. Soprattutto credo che ci sia nelle sue immagini la cosa che colpisce molto, anche questa capacità di incidere nell'immagine e di restituirci sulla carta fotografica questo tessuto del mondo, cioè lei ha l'impressione, guardando queste fotografie, di vedere, come si può dire, l'erba filo per filo, di vedere il ghiaccio, di toccarlo, di toccare la scorza degli alberi, di vedere plasticamente le nuvole, cioè questa è una cosa, credo, straordinaria, proprio una specie di fotografia che scolpisce le cose. Questa capacità che lui ha di restituirci il mondo come se noi ci soffermassimo davanti e lo vedessimo. E soprattutto il fatto che, come lui stesso poi dice, ha detto in una qualche intervista, lui vuole che la fotografia lasci delle domande aperte. Lui ci consegna una specie di filo che noi dobbiamo dipanare, che dobbiamo svolgere, nel senso che con la fantasia possiamo partire da quell'immagine per andare chissà dove, per lavorarci intorno, per girarci intorno.
L'immagine ovviamente delle sue fotografie nasce al momento dello scatto, però ecco, io ribadirei ancora il grandissimo lavoro, e si vede che viene fatto in camera oscura, cioè in serie di sviluppo. Immagino che farà delle prove, perché il risultato sono queste, un effetto quasi pittorico, no? Bianco e nero, quasi pittorico, che penso richieda ore e ore di lavoro su un solo scatto.
Certo, no, questo è vero, perché io so che lui per certe negative può lavorarci anche una notte prima di avere un risultato soddisfacente, per trovare, diciamo, la soluzione a un rebus dell'immagine, cioè nel senso di accentuare certe luminosità o accentuare certe oscurità o introdurre e accentuare quegli aloni luminosi che ci sono in tante fotografie, no? Dove sul fondo c'è questo alone luminoso mistico, no? Come se ci fosse un'aurora boreale o che so io, un'apparizione che improvvisamente sorge all'orizzonte. Questo è verissimo, ed è altrettanto vero che il lavoro che lui fa per la stampa delle fotografie è un lavoro molto lungo. Le faccio un esempio: in occasione della nostra mostra ci siamo accordati perché lui ci desse parte per finanziare la mostra 20 immagini, 20 esemplari di ciascuna di due immagini dedicate appunto a Reggio Emilia. Una di queste immagini è il castello di Felina avvolto nella nebbia, c'è appunto il castello sulla sinistra, la collina sulla quale sorge la nebbia o le nuvole basse che lo lasciano appena intravedere. Prima di venire per la mostra mi ha telefonato dicendo: guarda che io te ne porto solo 19 di immagini di Felina perché è difficilissima da stampare, ci ho lavorato tante volte, ho strappato tante immagini e a questo punto sono arrivato a 19 e mi fermo, e accontentati di 19. Questo per dire che ogni poi immagine richiede un certo lavoro.
Tra l'altro, lavoro che lui fa rigorosamente in analogico, cioè usa la pellicola,
certo,
e lo sviluppo.
Usa la pellicola tradizionale, infatti quando è venuto qui, quelle tre volte che è venuto a fotografare, ci scriveva sempre prima dicendo: arrivo il tal giorno, mi raccomando, procuratevi le pellicole, e noi ci muovevamo perché non era... Adesso non è più semplicissimo e immediato entrare in un negozio e trovare queste pellicole in bianco e nero, insomma. Per quel che ne so io, Michael Caine ha una sua religiosità che è nata nell'infanzia. Credo che ci sia anche una sorta di attenzione, di rispetto per il mondo come scrigno di un mistero, come scrigno di un infinito. Credo che lui senta questo, cioè di voler rendere questo mistero, di far vedere quanti misteri ci sono dentro il mondo. Ovviamente c'è l'aspetto che lei diceva, cioè da un certo punto di vista di un nuovo pittorialismo della sua fotografia, che non segue ovviamente le strade che seguivano i pittorialisti più di 100 anni fa, ma che si pone le stesse esigenze, cioè in fondo questo è un fotografo che voleva da giovane fare il pittore e che forse direi che ci è riuscito facendolo con delle fotografie, ecco.
Prima di salutarci vorrei dire qualcosa a proposito del catalogo, dell'ottimo catalogo che è stato stampato in occasione della mostra. La stampa è praticamente perfetta, voglio dire, sono equiparabili le stampe del catalogo con le stampe che sono in mostra, adesso non saranno identiche, però è come portarsi a casa la mostra praticamente.
Esatto. Guardi, il catalogo è l'esito di molte prove che con l'editore abbiamo fatto, con l'editore Schira, che abbiamo fatto per avvicinarci a queste immagini, perché ci sono altri cataloghi di Michael Caine nei quali c'è una minore fedeltà alla immagine di partenza. In questo catalogo credo che ci sia molto vicini all'immagine di partenza, e il risultato è stato ottenuto con la sovrapposizione di due sostanzialmente pantoni. Non possiamo svelare quali, ma insomma, praticamente quindi queste sono delle immagini che sono state scansionate, delle immagini di originali di Ken scansionate, poi stampate con questi due pantoni con in più la vernice, e il risultato è praticamente identico a quello che si sarebbe potuto ottenere se lei avesse fatto la selezione, molto più costosa, a quattro colori.
E tra l'altro anche il formato delle foto esposto è relativamente piccolo, è più o meno è quanto una pagina del catalogo, quindi...
Sì, beh, le dirò che nel catalogo forse è un po' più grande, perché abbiamo ritenuto che valesse la pena anche dare corpo, dare fiato a questa immagine. Sì, le immagini di Ken sono molto piccole, direi proprio che uno è come se si portasse a casa la fotografia.
Questa sensazione avevo avuto, quindi mi conferma, sono anche un po', alcune sono anche un pochino più grandi.
Sì, alcune sono un po' più grandi dell'originale. Dopo un mese, diciamo che i dati che abbiamo dopo un mese di apertura della mostra sono che siamo su dei rapporti visitatori cataloghi assolutamente straordinari, nel senso che siamo a rapporto di un catalogo venduto ogni 8 visitatori, che sono dei dati, chi conosce il mondo delle mostre lo sa benissimo, sono dei dati assolutamente insoliti, soprattutto di questi tempi.
Con questa mostra dedicata a Michael Ken si riconferma la vocazione originaria di Palazzo Magnani. Infatti in questi 13 anni di attività gli eventi espositivi sono stati dedicati prevalentemente alla fotografia.
Sì, la fotografia ha avuto, direi, fin dall'inizio, cioè la seconda mostra che facemmo dopo quella di Brac fu Kertész, ha avuto un ruolo molto importante. Fotografia che non si è racchiusa in un filone singolo, cioè nel senso che abbiamo presentato, diciamo, fotografi che sono molto attenti alla ricerca estetica, abbiamo presentato fotoreporter, abbiamo presentato fotografi che si possono collocare a metà strada tra il fotoreportage e la ricerca estetica, come per esempio Eugene Smith, con l'idea che la fotografia sia uno strumento di espressione artistica di pari dignità rispetto agli altri, e soprattutto con la conferma di un'ipotesi che facemmo all'inizio, che la fotografia è un'espressione che ha un pubblico giovane. Chi viene a vedere le mostre fotografiche ha un'età media assolutamente inferiore a quella di altri segmenti, di altre espressioni artistiche, è un pubblico che viene da lontano, è molto appassionato e appunto è un pubblico che è disposto a comprarsi i cataloghi, a imparare, a leggere, a vedere, questo è molto importante. Quindi diciamo un pubblico straordinariamente motivato e straordinariamente attento.
Lei è stato il direttore in questi 13 anni, adesso il suo mandato è scaduto. Cambierà qualcosa nella gestione di Palazzo Magnani?
Vorrei potergli dare una risposta, ma non posso dargliela. Nel senso che non ho la più pallida idea di quale sarà il copione futuro. Non lo conosco e non glielo so dire. Io mi auguro, l'unica cosa che posso dire è questa, mi auguro che questa struttura, questa istituzione, Palazzo Magnani, che credo che abbia fatto delle cose importanti, positive, possa continuare a... così e anche migliorare quello che ha fatto e possa essere un punto di eccellenza per Reggio Emilia e per il territorio circostante, per il nostro paese, perché Palazzo Magnani è conosciuto all'estero, ha in tutti questi anni intessuto rapporti con musei sia europei sia statunitensi, e questi rapporti credo siano molto importanti e spero che appunto l'attività futura li consolidi e li sviluppi. È molto difficile riuscire a capire oggi cosa succede, cosa succederà. Io sarei contento ovviamente di dare una mano in questa fase di trapasso, perché adesso si sta lavorando alla creazione di una fondazione che gestisca Palazzo Magnani. Palazzo Magnani, da quando è sorto fino ad oggi, è stato gestito dalla provincia di Reggio Emilia ed è andato avanti appunto con degli stanziamenti della provincia e con il sostegno di alcuni sponsor istituzionali o aziende private. Ecco, io sarei contento ovviamente di dare una mano, soprattutto in queste fasi di guado in cui si passa da un'esperienza a un'altra.
Bene, allora godiamoci la mostra di Michael Ken a questo punto.
Questa sì, è assolutamente... Fino al 18 luglio credo che chi è un appassionato di fotografia ma anche di pittura, credo che una mostra di questo genere possa, anche chi per esempio ama la pittura e diffida della fotografia, credo che possa ricredersi.